Noi adesso siamo in collegamento con i nostri ospiti dell'ultima parte del programma, Alice Sodi e Roberto Mastropasqua, che sono gli organizzatori del prossimo Outcamp. Benvenuti a Radio Città Aperta!
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno Alice, buongiorno Roberto. Allora, noi, come sapete, insomma, siamo sempre molto attenti ai temi che riguardano la neurodiversità e come parlarne, ecco, quale può essere un modo per acquisire sempre più consapevolezza rispetto a questa condizione. E, io ho trovato la vostra pagina sui social e ho visto che è in preparazione questa iniziativa che si terrà in ottobre qui a Roma, Outcamp. Ci volete raccontare un po' di che si tratta e quali sono un po' gli obiettivi di questa iniziativa?
Sì, l'iniziativa nasce nel 2018 da una mia idea, perché guardando il panorama italiano degli eventi e delle conferenze in relazione all'autismo mi venne una tristezza infinita e quindi detti uno sguardo all'esterno, in particolare all'Europa, e scoprì alcuni eventi tipo Outmind, Outscape. E guardando come erano organizzati, portai lo stesso modello che poi fu un po' affinato, quindi adattato alla realtà italiana, e lo portai avanti singolarmente fino al 2020, quando invece divenne di fatto l'evento clou di Neuropecuria, che è l'associazione di cui facciamo
Sì.
parte, che è stata fondata da Alice.
Certo. Ecco, perché dici che appunto il modo in cui si parla di autismo qui è, insomma, ti rattrista? Perché capisco benissimo, però forse per i nostri ascoltatori non è così evidente, no? Questo è un punto su cui noi insistiamo molto e troviamo che sia molto importante.
Allora, c'è qui Roberto che mi indica, rispondi tu,
Certo.
lo anticipo perché giustamente la domanda sono fatta a lui, ma allora diciamo che la questione è che in Italia l'argomento autismo è considerato un argomento prettamente medico sostanzialmente e quindi l'unico discorso anche pubblico che si incontra riguardo all'autismo è un discorso di stampo prevalentemente medico, con un linguaggio prevalentemente medico, ma chiaramente, essendo l'autismo una condizione di vita, possiamo facilmente intuire che la vita delle persone autistiche chiaramente può, come dire, anche riguardare bisogni di tipo sanitario, ma non si
Chiaro,
limita
chiaro.
a questo, no? Quindi la vita delle persone va molto oltre quelli che possono essere i bisogni sanitari, anche se significativi. E quindi l'idea era quella un po' di cercare di affrontare l'argomento da punti di vista ulteriori, quantomeno.
Certo, questo è importantissimo anche perché molto spesso le persone che non sono proprio a conoscenza di questa condizione, come dire, lo identificano in un certo modo, mentre si parla di spettro autistico proprio perché ci sono tanti, tanti modi di essere neuropeculiari, neurodiversi. Noi abbiamo parlato poco tempo fa con l'autrice del diario di un Asperger che ci ha parlato proprio ampiamente di come vive lei, come si racconta agli altri. E di come cerca di sfatare tanti luoghi comuni. Secondo voi, quali sono quei luoghi comuni più diffusi e che andrebbero un pochino demoliti?
Uno, secondo me, è che neurodiverso non è una declinazione esistente. In realtà la neurodiversità è l'equivalente della biodiversità e quindi, così come non esiste un organismo vivente che è biodiverso, nel senso che lo sono tutti, alla stessa maniera non esistono persone che sono neurodiverse, perché la neurodiversità è la caratteristica che accomuna tutte le persone, no? Perché esprime la variabilità del sviluppo cerebrale umano. E quindi questo qui è una delle cose fondamentali per noi e che portiamo avanti spesso, soprattutto anche all'interno degli outcamp. Poi noi in realtà non, ormai non ci focalizziamo più molto su queste tematiche, cioè sui discorsi degli stereotipi, perché i temi che affrontiamo fanno più riferimento alle scienze sociali, quindi a quel gruppo di studi che si identificano nei disability studies e critical autism studies, che vanno ad esaminare quali sono i motivi di marginalizzazione delle categorie quali le persone neurodivergenti oppure le persone disabili più in generale, e che quindi vanno a fare a indagare la società e la cultura.
Certo, questo è importantissimo. Trovo che sia molto importante perché appunto parliamo di persone che sono, ritorniamo un po' al discorso della soggettività, no? Che sono attivi nella creazione della propria vita, del proprio percorso, e quindi non devono essere visti soltanto come un qualcosa di cui occuparsi perché non sono in grado di farlo da soli. Ecco, questo è molto limitante, no? E quando si svolgerà il prossimo Outcamp? Dove sarà? E se avete già una lista delle persone che parteciperanno?
Il prossimo Outcamp si svolgerà nel primo fine settimana di ottobre a Roma, presso i locali della Sapienza, che per il terzo anno di fila diciamo concede appunto gli spazi dell'Aula Odeon. E non c'è ancora una lista di relatori perché c'è ancora, diciamo, la call aperta, quindi anzi
la possiamo diffondere, lanciamola.
Chi avesse delle tematiche interessanti da proporre, insomma, contattarci e mandare la propria proposta di partecipazione. E da settembre, dall'inizio di settembre, verranno aperte le liste invece per partecipare, per gli auditori. E diciamo che di solito appunto si fa una call dove poi si fa una selezione delle tematiche che arrivano, degli interventi che vengono proposti. E di base c'è un filtro fondamentale per quanto ci riguarda, che è quello appunto che gli interventi non debbano essere una declinazione appunto del discorso medico sull'autismo. Quindi per una volta, almeno per una non conferenza, ci aspettiamo di poter parlare d'autismo, diciamo, in altri termini e secondo altre prospettive, andando a indagare i bisogni e le situazioni che sono appunto, come ho detto prima, ulteriori rispetto a quelli strettamente medico-sanitari, quindi che possono riguardare più gli aspetti della vita, tutti gli altri aspetti della vita che non si affrontano all'interno di un ambulatorio, quindi l'esistere in quanto persone nella società, a scuola, nel mondo del lavoro. Quindi discutere anche di tutti i vari meccanismi di marginalizzazione e di come risolvere appunto
queste questioni, insomma, diciamo anche nel mondo della scuola, no? Perché è molto importante che si condivida un percorso tra anche persone che vedono, interpretano il mondo in modo diverso, appunto il loro modo di reagire a situazioni che per gli altri sembrano normali, per loro è diverso, ma non vuol dire che non possano essere protagonisti della propria vita. Questa è una cosa che noi diciamo sempre: non c'è un solo modo di lavorare, non c'è un solo modo di vivere, di esistere, di avere delle relazioni. Quindi io penso che questo sia veramente una battaglia importante di civiltà che fa bene anche ai neurotipici, secondo me. C'è una cosa in particolare che voi vorreste chiedere a chi può cambiare queste politiche sociali, un desiderio, quello più urgente secondo voi?
Penso che la questione più urgente stia proprio nel coinvolgere delle voci ulteriori rispetto a quelle che sono state ascoltate finora. Il discorso medico è sicuramente importante perché chiaramente ci sono dei bisogni a cui rispondere, ma per esempio iniziare a coinvolgere nei tavoli di lavoro, nei tavoli di discussione, anche la prospettiva dei diretti interessati, per esempio, sicuramente può far emergere, come dire, dei bisogni differenti da quelli intuibili da chi, come dicevi correttamente poco fa, ha un'esperienza esistentiva differente dalle persone a cui cerca di risolvere la vita in qualche maniera. Quindi è importante che si vada sempre più incontro a un principio di coprogettazione dove i diretti interessati non siano soltanto coinvolti in modo tokenistico, ma diciamo che si cerchi un pochino di trovare una simmetria tra le voci dei diretti interessati e quelle di chi siamo abituati a considerare esperti, perché anche essere esperti di vita ha un suo
assolutamente valore. Assolutamente. Poi vorrei chiudere anche con un'attenzione particolare al discorso delle famiglie, perché molto spesso le famiglie si trovano da sole ad affrontare appunto un figlio o un parente che ha una condizione di questo tipo e non sanno come fare, quindi anche questo io credo che sia molto importante. Ci sono famiglie che trovano anche il modo creativamente proprio di incontrare un punto diverso, un punto di vista diverso dal loro, e altre che invece hanno paura, non sanno da che parte cominciare, molto spesso non vengono aiutate. Cosa ne pensate di questo?
Sì, la tematica del supporto alle famiglie esiste in realtà su tutti i temi che riguardano la disabilità, perché in Italia in particolare qualsiasi tematica di esigenza di supporto dei familiari viene tendenzialmente riversata sulle famiglie. E in realtà il problema di poter dare un supporto delle informazioni che non siano solo di tipo medico,
certo,
anche qui purtroppo si torna sempre su questo, perché le famiglie vengono tendenzialmente informate o dalla neuropsichiatria, la psichiatria o l'apparato terapeutico, e quello invece di avere appunto anche delle prospettive differenti. Le scienze sociali si occupano di questo, sono in grado di fornire delle prospettive differenti e di dare anche delle indicazioni che permettano di interfacciarsi, di relazionarsi con le persone autistiche in maniera differente. Noi, per esempio, una delle soluzioni che proponiamo che stiamo portando avanti anche nei contesti istituzionali, quella del mediatore neuroculturale.
Ah, questo è importantissimo, certo.
A far sì che le persone autistiche e non autistiche siano in grado loro di avere gli strumenti per costruire ponti tra di loro.
Certo, questo mi sembra una cosa veramente fondamentale. Sono veramente convinta che questo possa essere un buon passo verso un miglioramento delle condizioni di vita di tutti, della vita sociale, come avete detto, perché insomma questo è veramente importantissimo. Allora, io ringrazio Alice Sodi e Roberto Mastropasqua. L'appuntamento con Outcamp quindi sarà a ottobre. Noi senz'altro lo rilanceremo dopo la stagione estiva, perché è un tema che, come vi dicevo, ci sta molto a cuore. Io vi ringrazio e poi ricordo agli ascoltatori che voi avete una pagina Facebook dove io vi ho trovato e quindi è molto facile rintracciarvi, no?
Sì, c'è la pagina Facebook dell'associazione che appunto si chiama Neuropeculia e la pagina proprio di Outcamp che prende il nome ovviamente dall'evento. E tra l'altro l'evento nello specifico è 7 e 8 ottobre.
Perfetto, benissimo, quindi 7 e 8 ottobre segnateveli già, poi noi ve li ricorderemo. Grazie ancora ad Alice Sodi e Roberto Mastropasqua, a prestissimo qui a Radio Città Aperta.
Grazie
a te, grazie. Grazie. Ciao, eccoci qua, e insomma veramente molto molto interessante, vi rimandiamo per l'appunto alle pagine social e al sito Neuropeculiar. Noi abbiamo in passato intervistato Fabrizio Acanfora, poi appunto abbiamo parlato con M, autrice del diario di un Asperger, e insomma se volete anche raccontarci altre iniziative e anche la vostra esperienza nel campo dell'autismo, della neurodiversità, della neuropeculiarità, diciamo, noi siamo sempre a disposizione. Adesso ci ascoltiamo i Thundercat con Tame Impala e questo brano che si intitola No More Lies. Ecco, ci può essere d'aiuto questo titolo, niente più bugie, niente più approcci sbagliati, mettiamoci in ascolto, a volte può fare veramente molto meglio di tanti farmaci.
the way it goes. My therapist told me that I should tell you the truth, and you're still angry. So sometimes I feel like I still should have lied. I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care. But if I tell you the truth, I guess I can sleep better at night. But then it looks like I don't care because I'm telling you the truth. I mean, I guess I'm just not a... Everybody hates when they get to that part when they realize that I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect?